lasciare l'Assad quando, almeno da quello che so io, magari ho sbagliato, lui apre a una prospettiva di mercato, di capitali, di ingresso di capitali, e questo danneggia il welfare siriano. Ecco, questo non pensi, se è così, che abbia contribuito proprio a questo sgretolamento, a questo indebolimento e a penetrare appunto questi capitali per dissolvere lo Stato?
Sì, dunque, c'è stata questa apertura, noi l'abbiamo criticata perché avevamo già capito preventivamente che un'apertura di questo tipo al capitalismo occidentale avrebbe portato beni di consumo fino a un certo punto, avrebbe corrotto di più la società, perché è successo che ovviamente con gli avari di questo tipo si sarebbe corrotta di più la società, ma soprattutto quello che è fondamentale capire, che se non l'avessero fatto si sarebbe rivoltato dall'interno tutto, cioè la popolazione era contro, perché aveva questa tensione verso il consumismo occidentale, quindi sarebbe stato nuovamente uno strumento in mano a chi volevano manipolare. Si sono illusi che aprendo sarebbero stati accettati in casa capitalista, ma non è avvenuto questo, quindi in un modo o nell'altro i giochi erano fatti. Quando sei piccolo, non c'hai potenza, c'hai un numero scarso e c'hai contraddizioni religiose laceranti e c'hai quasi una grossa maggioranza della popolazione che comunque vuole andare verso il benessere occidentale, è molto difficile tenere insieme tutte quelle cose.
Grazie. Allora io ti chiedo, noi abbiamo, ci siamo opposti alla domanda che ho fatto.
Sì, noi io e lei ci siamo opposti perché eravamo
interessati.
Ti risponde lei.
Infatti, nel senso che vabbè, quello che penso io è che praticamente in Siria si sta giocando una guerra mondiale su scala regionale, praticamente questo è quello che hai detto tu, il progetto USA di stabilizzazione. La domanda che volevo fare io invece è: quali sono le forze in campo della resistenza intesa in senso lato a questo progetto?
Cioè, di che resistenza parli?
Le forze della resistenza, chiaramente, no? Non i ribelli siriani, al progetto imperialista, ovvio. Cioè. No,
non c'è. Non c'è. Allora, il progetto di resistenza... Il progetto di resistenza all'imperialismo è veramente una proiezione astratta, perché lì ognuno, lì ognuno combatte per degli interessi specifici, dal governo alla Russia, alla piccola tribù, alla piccola banda armata che si dà una bandiera qualunque, all'Nusra, al-Qaeda, all'ISIS, a tutti combattono per degli interessi specifici. Questi interessi non sono combattere l'America, nessuno porterà nessun tipo di armata negli Stati Uniti, non succederà mai, ma al di là di questo, voglio dire, la resistenza antiimperialista non esiste, non c'è. C'è una
imperialista, dico in generale,
cioè se per mobilitare le masse religiose e per farle combattere si fa dell'America e dell'Occidente lo spauracchio e il motivo delle nuove crociate, è il motivo della storica repressione coloniale, c'è tutto questo, ma è strumentale, è un progetto che non intaccherà minimamente nessun interesse imperialista, mai.
Nessun tipo di domande, però vorrei commentare con un certo suo intervento. Quando hai detto che il componente oggi del conflitto in Siria è nominato Alawiti, Sunna, gli sciiti, mi sembra, il componente comunque. Io trovo che lei ha sposato praticamente una tesi dell'orientalismo, quella che hanno cercato...
Orientalismo.
Che hanno cercato negli anni 40, cominciando dal Pakistan, l'India, in cui si diceva che il musulmano non può vivere solo in società musulmana, cercando comunque di dividere l'India tra Sikh e musulmani, il Pakistan tra cristiani e musulmani. E oggi si mette in campo queste ipotesi qua, che oggi il conflitto tra Sunna e Shia, ma può dirmi se l'esercito arabo siriano che sta combattendo oggi i gruppi terroristici della nostra, di tutti, guarda, di tutti. Si è formato solo di alawiti, o solo di sunna, o solo di sciiti? No. È formato da un popolo siriano che oggi, prima si è ribellato contro magari un movimento anche di intelligenza, che non è durato neanche un mese, subito hanno cominciato a arrivare dal Pakistan, di Somalia, di Sicilia, di tutte le parti. In cui io trovo oggi che bisogna trovare il collegamento tra le contraddizioni mondiali, che non è soltanto una contraddizione di classe tra lavoro e forza lavoro, o capitale e forza lavoro, cioè che oggi è una contraddizione tra imperialismo e popoli. Io vedo oggi che l'esercito siriano e il partito del Baath siriano sta combattendo l'imperialismo. Cioè, la Siria mai ha usato la bandiera israeliana, mai ha avuto un rapporto con Israele, hanno sostenuto la resistenza palestinese. Quella era chi nel 2003, oggi la Siria sta pagando questa fattura.
Sì. Sì, ma c'è stato un quiproquo, cioè quando si parla di resistenza anti-imperialismo o quando si parla di un paese che è aggredito dall'imperialismo, e questa è un'altra cosa. Allora è una guerra, non è una resistenza, è una difesa del
proprio... Una guerra contro la Siria non è neanche una guerra civile.
Cioè, non è neanche una guerra civile, esattamente.
Una guerra contro la Siria.
Infatti non è una guerra civile.
Nel 2006, dopo il conflitto o la guerra tra Hezbollah e Israele, oggi l'imperialismo ha capito qualcosa di, secondo me, centrale. Che oggi Israele non può resistere di più, nel 2006 hanno preso un bel schiaffo di resistenza, oggi cercavano comunque a fare fine a tutte le resistenze che esistevano.
Sì, la tua analisi è corretta, però è limitata in un punto, la presenza russa determina la difesa e il contrattacco all'imperialismo americano, senza la difesa russa la Siria sarebbe caput. Di conseguenza, fammi finire. Il governo di Bashar al-Assad, che noi sosteniamo e diciamo che esattamente va presa posizione con quello, con gli alawiti di Assad e poi di Bashar al-Assad, quello lì è un governo che oggettivamente è stato attaccato dall'imperialismo e dagli interessi dell'Arabia Saudita, del Qatar e della Turchia. Non ci sono solo gli Stati Uniti. Per un progetto generale a guida statunitense, ma questo è un altro discorso un po' più lungo e un po' più strategico. Dopodiché, se non ci fosse il conflitto Russia-America per il controllo geopolitico, probabilmente non ci sarebbe stata questa aggressione. D'altronde lo stesso che è successo in Libia, che è successo in Iraq, che è successo in Afghanistan, cioè è stato aggredito il mondo medio orientale dall'imperialismo, non c'è stata una difesa contro l'imperialismo, ci sono state guerre, che è differente, guerre basate sulla destabilizzazione dei popoli e guerre che producono lotta fra poveri, dove si ammazzano fra poveri senza più delle volte comprendere cos'è il disegno più grosso che sta dietro. E questo tipo di lotta fra poveri, i produttori, i neocapitalisti di tutti i paesi, le banche internazionali, gli oligopoli, lo stanno sfruttando per scaricare la povertà anche da noi e creare guerre fra poveri. Ma questo non significa che, siccome Bashar al-Assad combatte, ed è giustissimo che combatta, sia la guerra contro l'imperialismo. C'è un braccio di ferro fra Russia e America in primo luogo. Tanto per mettere i puntini sugli i.
Volevo chiedere invece, ok, non c'è una resistenza organizzata, non c'è un progetto alla guerra imperialista attualmente, ma le forze, diciamo, di classe rivoluzionarie progressiste, mi riferisco alle forze palestinesi, mi riferisco alla sinistra, non so, lo chiediamo anche a voi, quale c'è, qual è questa sinistra, i comunisti, cosa dicono in Siria?
Prego, prego. Sì.
È un punto di vista personale, premetto, però frutto dell'esperienza di aver analizzato la situazione, e non credo che ci siano in realtà forze che si possono definire rivoluzionarie di sinistra in qualche modo. Nello scenario siriano e medio orientale in generale. Sono sicuramente sempre nazionaliste, questo sì, e anche progressiste in termini generali, ma assolutamente non rivoluzionarie. Per quanto riguarda nello specifico poi i siriani, purtroppo, questo si diceva anche ieri, sono estremamente divise quelle che erano i partiti comunisti, che sono una moltitudine, e poi sono partiti nazionalisti, nazionalsocialisti, e dove già per noi qui questo termine nazionalsocialista ha una connotazione che ben sappiamo, mentre lì ha tutta un'altra connotazione, ma questo è il discorso sul movimento nazionalista arabo che fin dall'origine si esprime in questo modo. Quindi oggi come oggi non c'è. Anzi, le sinistre, diciamo i partiti comunisti siriani, hanno fatto, dall'inizio hanno agito secondo quello che la loro normale prassi, cioè una parte, un paio di questi partiti stava già al governo, quindi partecipe, diciamo, del regime, collaborando con il BAS, e gli altri in opposizione. Quindi sono stati, come diceva prima Mohammed, mi sembra, fra quella parte dell'intelligenza che è scesa subito in strada. All'inizio, no? Non avendo la misura, il polso di quello che succedeva nella strada, appunto, dove la strada era decisamente ormai educata nelle moschee da anni, perlomeno gli ultimi 10 anni, dal 2000 in poi, sicuramente l'educazione nelle moschee è stata fortissima. Non c'era strato sociale, non c'è stato strato sociale che sia stato esente da questa educazione ogni venerdì, quantomeno, ma in genere molto più spesso che solo venerdì, nel moschee. Questo è stato assolutamente un dato inconfutabile.
E le mobili, per quanto riguarda la sinistra palestinese?
E quanto riguarda la sinistra palestinese è un po' lo stesso discorso. Con grande dispiacere, la sinistra palestinese. Che cos'è la sinistra palestinese? Sono i nostri cari cantare, ma no. La sinistra palestinese ha avuto il merito di farsi sostituire in gran parte dei territori occupati o della diaspora da partiti da Hamas.
Sono loro il governo reale attuale.
Cioè, la sinistra palestinese purtroppo conta molto poco, insomma, non è che esista una sinistra palestinese.
Certo, mi riferisco alle forze.
Certo, ma diciamo i nomi e cognomi, non è che bisogna, ma è inutile, insomma, è inutile uno fare le illusioni. Cioè, sì.
Cioè, non sono nemmeno sul piano organizzativo, non hanno i mezzi per sostenere un altro conflitto nella
diaspora. Cioè, se uno deve andare a rivedere tutto quello che è la storia palestinese. Già nella nostra breve storia, ancorché lunga a livello personale, ma breve storia rispetto alla storia palestinese, e già, non so, 20-30 anni fa si parlava di un popolo quasi senza terra, cioè che doveva fare la lotta da fuori, quelli dentro sono stati sempre separate le due cose. Quando è cominciata la lotta dentro, quelli fuori sono stati fuori. Quindi non si è mai riusciti neanche a fare un'unità di queste cose fuori e dentro.
Cioè non è mai proprio un coordinamento di una lotta fuori e una all'interno.
Sì, coordinamenti, però insomma niente che sia effettivamente. Cioè o siamo fuori, prima ci sentivamo ripetere, ma noi siamo qui, non ci abbiamo. E quelli dentro l'altra cosa. Quando è partita dall'intifada, l'intifada da una parte e quelli fuori hanno pagato il prezzo fuori. Ma non siamo gli stessi? Quindi la sinistra.
Anche abbiamo una visione della sinistra per quello che era, e secondo me il problema sarebbe, infatti per quello che ti ho fatto la domanda, di capire, pur in questa situazione che non è solo lì così a livello mondiale, tranne qualche situazione magari non di questo tipo, ma non so, come il trono, ci sono qualche ministro, non so, l'India, Filippina, posti lì. Cioè, abbiamo probabilmente capire, e la domanda che facevo a voi, se ci sono delle delle situazioni che in questa debolezza comunque possono, dentro a questa situazione che è una situazione di opposizione, intendevo antiimperialista, non nel senso del movimento antiimperialista come lo intendiamo noi, in questa situazione là di opposizione a una destabilizzazione, cioè a quello che è principalmente USA, ovviamente c'è anche l'imperialismo russo, che non è un imperialismo
che, aggiunge
che aggiungerà nella nostra visione, ma in quella situazione lì ci sono delle forze che, dalle quali, come anche nella stessa Palestina, chiediamo sempre quali sono le forze che noi comunque possiamo appoggiare o che cerchiamo di capire meglio quello che fanno per questa, magari forse così. Perché se no noi è chiaro che tutti diciamo, beh, ormai sono la direzione quasi sempre non di comunisti, beh, si sa, purtroppo lo sappiamo.
Ma nel senso di, cioè, quelli che decide, non so, con i quali collaborare, fare azioni di supporto,
questo
credo che sia insomma chiaro. Il Fronte Popolare, per esempio, ha da subito adottato una politica di proiettarsi molto all'estero, no? E questo è anche utile per tenere presente, per esempio, è molto utile soprattutto per le popolazioni, direi europee, soprattutto anche in effetti anche negli Stati Uniti, dove fanno, perché c'è una presenza palestinese, comunque serve a tenere sveglio il problema palestinese, per quello che
tenerlo vivo
in Europa, per esempio, fuori, dentro questo attivismo, diciamo, proiettato verso l'esterno, fra le masse palestinesi, ha una ripercussione molto limitata, insomma, se vogliamo, non è che cambia granché al palestinese dei campi o anche dei territori occupati, se in Italia, insomma, non è che poi alla fine le politiche sono fatte altrove, purtroppo. E quindi è chiaro che questo, che poi si cerchi di opporsi con i mezzi di supporto, insomma.
Cioè, la speranza c'è sempre, non è? E ogni situazione di conflitto potrebbe produrre una resistenza, però si potrà parlare di una resistenza quando si manifesterà nella sua linea e nella sua forza, ma prima non lo puoi fare.
Onestamente non ne conosco, se qualcuno, però potrei dire una cosa che non sono a conoscenza. Sì, in questo senso, chiaramente, diciamo, se uno vuole mettere in termini generali, la sinistra, le forze progressiste, logicamente nelle parti dove c'è il controllo dello Stato siriano, perché esiste lo Stato siriano in tutte le sue istituzioni, a tutt'oggi totalmente intatte, cioè tutti questi 4-5 anni di guerra, questa è un, tra l'altro, una cosa che invece andrebbe abbastanza sottolineata, sono proprio totalmente intatte, anche con una certa sorpresa, devo dire. Perché noi abbiamo visto quello che è successo per esempio in Libia, dove dopo 5 giorni chi scappava da una parte, a tutti i livelli, no? Qui invece si assiste, cioè io per esempio tutti i giorni continuo a leggermi l'agenzia Sana, la quale ha avuto anche la forza di cambiare il suo aspetto grafico. Questo significa che ci sono dei grafici che lavorano nella situazione che sappiamo, pure a preoccuparsi dell'aspetto estetico della cosa, cioè è una stupidaggine, però dà anche la misura di come si vive questa cosa. Quindi è chiaro che ci sono, e queste potremmo anche definire delle forme di supporto quantomeno alla nazione siriana, al di là probabilmente anche del regime che c'è oggi, non necessariamente in supporto di Bashar in quanto famiglia, ecco, ma anche perché il Baas è un partito che non è solo alla guida, cioè al di là del fatto che è vero che però ci sono poi ecco, questo fatto di dire la borghesia per esempio sunnita è stata una grande alleata di Bashar dopo l'apertura, e alle, molti di loro si sono compromessi, quindi oggi non vogliono perdere quello che hanno conquistato, e quindi in questo, cioè, ognuno con i suoi interessi. E c'è un altro fatto, però ecco, questo sì lo voglio dire, da parte della popolazione. La popolazione in generale, questo l'abbiamo constatato anche qui con un certo, diciamo, dispiacere, prima in Libano nel lontano 82 e poi adesso in Siria in questa occasione, purtroppo le popolazioni tendono a non fare resistenza né a prendere tanto parte. E quello a cui a noi assistiamo, cioè queste migrazioni in massa, sono veramente delle tragedie indescrivibili. Perché io per esempio continuo a chiedermi per quale motivo, se io devo affrontare il mare non sapendo nuotare e con la quasi certezza di morire e far morire i miei figli, ma per quale motivo non vado a combattere, vuoi contro una parte o contro l'altra, cioè dico devo morire almeno, no? Anche perché c'è tutta una letteratura araba, no, su questo orgoglio, e invece questo non succede.
Sono masse Beirut, di giovani che hanno abbandonato.
Beirut si è svuotata nell'82, noi abbiamo assistito allo svuotamento di Beirut, alla riduzione di una città a un quartierino, e questo è avvenuto anche a Damasco.
Ma in seguito al ritiro delle
No, in seguito alla guerra, in seguito al fatto che Israele veniva su, no, e si avvicinava sempre più a Beirut, quindi Beirut era assediata e chi poteva è scappato, scappava verso la Siria, dove poteva finire. E così sta avvenuto anche, avviene anche lì. Ora le popolazioni, per esempio le minoranze, anche se è antipatico parlare di queste cose, come diceva prima il compagno, i cristiani, quello, però è pure vero che i cristiani hanno pagato un prezzo altissimo già in Iraq, dove, cioè, anche negli anni in cui qui non arrivavano le notizie, in Iraq ci sono stati continui massacri, bombe dentro le chiese, e logicamente si sentivano protetti dal macellaio Saddam Hussein, perché Saddam Hussein era un macellaio che però non manteneva il paese in un certo modo, sicuramente meglio di come sta adesso l'Iraq e di come è stato in tutti questi anni. La stessa cosa, i cristiani di Siria non è che vogliono proprio ripetere, e quindi vedono in guerra, tutto sommato li ha sempre lasciati, così i drusi e così gli Zidiyin, di cui nessuno conosceva l'esistenza, e poi dopo ci ha pensato ISIS a farcela conoscere, oppure tutte le varie minoranze, sono tante, che stanno insieme. Parliamo degli armeni, poi che con i turchi, basta nominare un turco, un armeno, insomma quello. Per cui è logico che queste popolazioni, per esempio, hanno fornito abbastanza fin dall'inizio le forze per queste forme di difesa popolare
e territoriale,
sì, questo sì, diciamo, ma è molto limitato, molto limitato, e soprattutto in città, soprattutto a Damasco. Ad Aleppo, nonostante purtroppo
Homs non c'è stata distruzione, Ame distruzione, Aleppo è distrutta per tre quarti, insomma, non sono scherzi, sono città che spariscono. Quindi se tu abbandoni le città non le difende nessuno, c'è poco da fare, insomma.
Ma io su questo